Buongiorno Giovanni.
Buongiorno Barbara.
Bentrovato. Allora, oggi parliamo di un argomento che trovo molto interessante perché è una modalità di fare musica che si sta diffondendo e che va al di là della perfezione, della ricerca della perfezione interpretativa di un'opera, ma punta ad altri valori, cioè il valore della socialità, della comunicazione, della comunità, direi, e cioè parliamo di opera partecipata.
Sì, anche perché dietro a tutto questo c'è un compositore americano che ha tentato possiamo dire ci è riuscito
assolutamente sì,
un esperimento del tutto singolare, partendo da una considerazione che non c'è sempre bisogno di grandi maestri per fare arte.
Qualcuno potrà, come dire, storcere il naso a questa affermazione, soprattutto chi lavora nell'ambito professionale, diciamo, del teatro, dell'opera, però è molto interessante questa riflessione. E non è un caso che parliamo di David Lang, che è un compositore americano. Lo facciamo perché il 24 di settembre ci sarà questa opera mai tentata in Italia. In realtà Crowd Out è il titolo di quest'opera, ha già avuto luogo in America, negli Stati Uniti. In Italia però è la prima volta che si sperimenta questa operazione, che riunirà 1000 coristi in piazza del Duomo a Novara.
Alla faccia della perfezione, a noi ci piace molto, andiamo a capire di più.
Certo, lo facciamo con una delle persone che si sta occupando di questo progetto, che è prodotto dal Festival New Arts and Community, e cioè Pilar Bravo. Come dicevo, è una musicista, direttrice di coro, una grande professionista che da anni lavora con i cori del Sistema Lombardia, cioè sistema di orchestre e cori giovanili, e che sta preparando, diciamo, i vari coristi e il reclutamento di tutte le persone per questo grande evento. Dunque, Pilar Bravo, buongiorno, bentrovata.
Buongiorno Barbara, ciao.
E poi il secondo ospite di questa nostra puntata è una voce conosciuta, un ritorno a Rete 2, per la verità anche un volto conosciuto, l'abbiamo avuta ospite in occasione della prima della Scala lo scorso dicembre. Si tratta di Barbara Minghetti, direttrice della programmazione del Teatro Sociale di Como, nonché ideatrice di 200.com, che si tratta, che in pratica è una fitta serie di progetti di opera partecipata per la città, ed è anche un'appassionata sostenitrice del ruolo sociale, comunitario e politico della musica. Buongiorno Barbara.
Buongiorno a voi, grazie dell'invito.
L'argomento, come vi dicevo, è davvero molto ghiotto, molto interessante. Io vorrei partire subito con Pilar Bravo, semplicemente perché appunto abbiamo annunciato questo evento che si terrà il 24 di settembre, una domenica nel pomeriggio alle 16, e che, come dicevo, Pilar riunirà 1000 coristi, perché questi sono i musicisti previsti proprio da Crowd Out, pagina di David Lang. Allora ti chiedo subito, com'è possibile realizzare una cosa del genere? Cioè, innanzitutto, la partitura, di cosa si tratta? Perché ovviamente sono tutti cantori, che in parte sono musicisti, cantanti, cantori, ma la gran parte delle persone arriverà senza nessuna cognizione della musica.
Certo. Allora, prima di tutto salutare Barbara Minghetti, a cui adoro da tanti anni e ci conosciamo da tantissimi anni, quindi prima a lei un
grande bacio
a te Barbara. E allora, la partitura non è tale, cioè non è una partitura consueta con lo spartito, il pentagramma, le note, ha due piccole melodie molto semplici che possono eseguire veramente tutti, ma principalmente si tratta di un testo, quasi un libretto, potremmo dire teatrale, che parte dalla riflessione, dalla emozione che possono vivere le persone, cioè ognuno di noi, ogni individuo nella folla, no? Sì. Indaga come ci sentiamo, come ci percepiamo all'interno della folla. Infatti questa partitura inizia sempre con io ho perso tutto, io non spreco le mie parole, e quindi questo è l'essere solo, l'essere perso, l'essere forte, l'essere pieno, o il panico che si può nutrire davanti a una folla incontrollata, o essere nutrito da quella stessa folla. E Lang, attraverso la dispersione e abbinare ritmi liberi anche, no? Ma soprattutto la massa sonora che si sposta tra queste 1.000 persone, speriamo che siano 1.000, della piazza, costruisce un mondo sonoro che lo rende vivo. Cioè, la partitura, nessuna partitura esiste fino a che non viene eseguita, ma questa ancora di meno, perché c'è bisogno di quell'individuo anche che si sente solo, di quella voce che si sente persa. Abbiamo bisogno proprio di quella voce perché questa partitura possa esistere, se no non esiste, no? E quindi questo alternarsi, inseguirsi, raccontarsi, attraverso poi una massa di direttori, perché c'è un grande, il direttore principale che sarà Matteo Manzitti. E io sono come direttore della Liguria, ma in realtà poi ci sono tutti i capogruppo, perché le 1.000 persone dovrebbero essere distribuite in quattro grandi cori, 250, poi queste 250 hanno a sua volta le sezioni tra 50 e 25 elementi, che sono liberi all'interno della partitura, no? Seguendo una trama di 8 parti, sono 8 atti, piccoli atti, e questi capogruppi devono seguire le indicazioni didascaliche che ha dato il direttore, no, il compositore e poi il direttore nel momento dell'esecuzione. Ecco.
Certamente. Allora, se siete d'accordo, io farei sentire parte dell'esecuzione che è stata fatta di Crowd Out, come dicevo, la prima, diciamo, mondiale negli Stati Uniti. È naturalmente un estratto di una registrazione dal vivo avvenuta in una grande struttura. Il video potrete andare a vederlo appunto sul web, è molto, molto, molto interessante. Ne ascoltiamo un tratto. Ed eccolo qui gli applausi finali di questa performance dal vivo. È la prima appunto esecuzione di questa pagina di David Lang, Crowd Out. Pilar Bravo ci ha raccontato più o meno come si svolge, diciamo, questa partitura. Sul sito di New Arts and Community potete andare a trovare le partiture, queste micro partiture, come diceva Pilar Bravo, che potete portare con voi. Insomma, potete partecipare partecipare. Tutti possono farlo perché c'è ancora tempo. L'evento sarà il 24 di settembre, scusate. Pilar, allora volevo capire il testo, perché ci dicevi che è un testo che come dire, rappresenta le sensazioni, i pensieri di persone che si possono trovare in mezzo alla folla, ma come è stato costruito, da che cosa parte?
Allora, in modo molto naif, Lang ha cliccato su Google come mi sento tra la folla e ha preso le frasi che ha trovato in modo veramente molto molto naif, come dicevo, però quella forza però che ha la massa, cioè è quella sensazione un po' da stadio, no?
Sì.
Quindi le frasi che ha trovato, ti leggo qualcuno qua, il testo davanti a me. Io respiro profondamente, io mi sento più sicuro e tranquillo, io ho perso tutto, io non spreco le mie parole, poi io odio che tutti gli occhi siano su di me, io vado nel panico, io mi sento sempre solo, sto passandolo velocemente, io mi sento che mi viene da piangere, io mi sento così nutrito come la pura primavera, io non sono visto da nessuno, sono tutte sensazioni che ci troviamo,
sì.
Cioè, io sono ossessionata dall'essere al centro dell'attenzione, cioè è tutto quel vissuto che ognuno di noi ha provato, io credo, in mille situazioni, da quando vai alla metro e te piena e ti senti nessuno tra quella massa, alla giornata che ti sei svegliato, sono forte, e ti senti padrone, ma non è che sei padrone di niente, sei padrone di te stesso, no?
Certo.
Sei consapevole di te, sei presente a te stesso, e quindi quel essere presente a te stesso è la partitura, è sapere in che punto sono, non credo che sia niente di più.
Barbara Minghetti, ascoltando Pilar Bravo si ha l'impressione di un'esperienza veramente coinvolgente, qualche cosa di straordinario, così come penso fosse nelle intenzioni di David Lang. Ecco, in un quadro più sistematizzato come è quello della programmazione musicale nei teatri, e non solo nei teatri, sto pensando anche alle esperienze estive tipo l'Arena di Verona o lo Sferisterio di Macerata, ecco, una proposta di questo genere come si colloca?
Ma allora, io ahimè sono una fan da 28 anni di progetti partecipativi, quindi sono una fan, e l'ha detto bene Pilar, perché credo che peraltro mai come adesso ne abbiamo proprio bisogno, abbiamo bisogno di risentirci vivi insieme alle persone,
sì.
E farlo insieme alle persone forse è ancora più facile e più forte, e niente come la musica e la cultura in realtà permette questa aggregazione necessaria. E io da tanti anni che faccio progetti partecipativi, avete citato Macerata, abbiamo fatto un flauto magico con Gran Vic a Macerata, dove c'era una partecipazione da parte del pubblico e 100 cittadini sul palcoscenico, quindi sono cose che sicuramente anche avvicinano peraltro poi al mondo dell'opera, al mondo del teatro, che poi viene fatto nella stagione normale con spettacoli di tradizione, ma sono progetti che invece danno una linfa incredibile sia alle persone che partecipano, e quindi nuovi spettatori e nuovo pubblico, ma anche a chi li fa, cioè agli artisti che partecipano a questi atti creativi cumulativi. E credo che sia in questo momento quasi una necessità. L'altro giorno vi racconto, poi magari dirò anche dei nostri progetti, sono andata a Chernobyl, c'è stato un festival dove hanno fatto un format nuovo di quest'estate che si chiama Dream Party. C'erano 5.000 ragazzi, ma ce ne sarebbero stati forse 10.000 se si poteva aprire, che cantavano insieme per due ore, hanno cantato insieme per due ore e mezza le canzoni di film, di canzoni di mood dei loro anni, più o meno il target era 18-25 anni, ma insieme per due ore e mezza, una cosa commovente per certi versi, ma questo denota una necessità a tutti i livelli. Noi, i nostri progetti, partiamo dai bambini in pancia, adesso l'ultimo è dentro l'RSA per gli anziani, tutti col meccanismo di coinvolgerli su un atto partecipativo, soprattutto legato al canto, perché ci occupiamo di opera, quindi il nostro momento partecipativo è legato alla parte corale, ma quindi davvero dai bambini agli anziani, ai ragazzi in carcere, per esempio, un altro progetto che stiamo portando avanti, i 200.com che sono stati citati, sono tutti progetti che vedono nella partecipazione attiva, e ovviamente non completa, perché poi ci sono gli artisti, ci sono i professionisti, ma una parte fondamentale, fondamentale.
Barbara Minghetti, citavamo prima il flauto magico, qui ne abbiamo avuto un estratto che, e forse lo citavamo proprio in apertura di trasmissione, potrebbe spaccare in due il pubblico e gli ascoltatori. A nostro avviso si tratta di qualcosa di assolutamente straordinario che fa accapponare la pelle nel senso positivo, naturalmente. Ecco, Barbara, i musicisti, i professionisti che vengono coinvolti in questi progetti, come reagiscono di fronte a questa massa sonora o a progetti in cui i professionisti non vengono coinvolti?
Allora, in realtà si chiamano proprio progetti, in questo senso per me vengono, come si dice, protetti da subito, nel senso che non c'è la pretesa di fare l'opera da mettere in stagione alla Scala, c'è l'idea di fare un progetto che affianca poi tutta una serie di altre iniziative legate solo ai professionisti, perché è ovvio che poi per noi è importante la qualità artistica che viene proposta, ma anche in questi progetti c'è una qualità artistica intrinseca forte. Quello che abbiamo sentito prima era il momento finale del Flauto Magico di Opera Domani, che si è chiuso l'anno scorso, che ha visto circa 120.000 bambini in tutta Italia cantare Mozart, quindi poi c'è anche una parte didattica ed educativa molto forte. Ma i giovani cantanti professionisti che hanno cantato nel progetto, come succede nel progetto 200.com, dove assieme ai professionisti ci sono 200 cittadini che per un anno, perché comunque c'è una preparazione lunga, sia con i progetti a scuola, sia nei 200.com, questo coro, grandissimo coro amatoriale, in realtà lavora per un anno, viene tutti i lunedì in teatro e fa formazione, fa preparazione. Comunque gli artisti, devo dire che mentre all'inizio, i primi anni, quando li chiamavamo, sia per il progetto dei bambini o tipo l'AIDA che abbiamo fatto quest'estate per il progetto 200.com, erano sempre all'inizio un po' perplessi, che insomma pensavano che fosse un progetto appunto un po' minoritario, meno importante. In realtà poi si innamorano del progetto perché c'è una tale energia, una tale, viene da dire banalmente, verità della relazione tra il pubblico, loro, i partecipanti amatoriali, che diventa veramente una chimica fortissima, al punto che poi anche gli artisti che sono coinvolti in questo progetto poi negli anni continuano a essere serviti dai coristi amatori, mandano i regali, cioè si crea qualcosa per cui anche loro stessi mi hanno detto ogni tanto bisognerebbe farlo, almeno tutti una volta all'anno, perché ci rimette in linea con quello che è la verità della relazione tra l'artista e il suo spettatore. Quindi credo che sia un progetto, questo genere di progetti siano progetti importanti anche per gli artisti.
Certo, Barbara. Vorrei rivolgere questa domanda a Pilar Bravo. Abbiamo capito che l'intento, diciamo, di questi progetti collettivi, partecipativi, è proprio quello di creare una comunicazione più diretta. Tu fai questo stesso lavoro anche tu con i ragazzi perché lavori per il Sistema Lombardia, cioè una rete di orchestre e cori che si rifà al sistema venezuelano creato tantissimi anni fa da Abreu. Pilar, secondo te questo lavoro di portare la musica nei luoghi delle persone lo abbiamo fatto durante la pandemia, cioè siamo usciti improvvisamente per fare musica fuori ad andare noi verso il pubblico. Secondo te questo crea anche un pubblico diverso? I ragazzi che frequentano per esempio il sistema si sentono, come dire, di avere un ruolo anche all'interno della comunità? Secondo te è possibile?
Non crea un pubblico diverso, crea delle persone diverse, soprattutto. Sì. È un atto politico il fare musica d'insieme, perché è portare la riflessione alla comunità e creare comunità e far sì di interrogarsi sulle emozioni che può dare la musica, la cultura, l'arte in generale. Chi non ha la possibilità di farlo, di viverlo, è molto difficile arrivarci, no? se in qualche momento non l'hai toccato per mano. È un modo di creare un impegno, perché i ragazzi di Song, che devono venire 2-3 volte a settimana per fare musica con noi gratuitamente, certo che è gratuito, però è chiaro che quello che chiediamo a loro e alle loro famiglie è un grosso impegno. Come diceva Barbara, i suoi 200 devono venire un anno al teatro per provare. È un senso anche di responsabilità verso gli altri e toccare in mano la bellezza del vedere, ma anche la bellezza del fare. E te la conoscenza, cioè è proprio una azione che deve essere politica, perché creiamo i cittadini. Cioè io avevo fatto con Opera Domani, ero stata direttrice di De Feriquin.
Bravissima, una bravissima direttrice.
Abbiamo visto quell'anno, poi negli anni è cresciuto perché sono passati ormai tanti anni, però avevamo visto circa 100.000 ragazzi in tutta Italia. La emozione che si prova nel prima e nel dopo, cioè i bambini all'inizio arrivano a teatro, questo vabbè, con quelli di Song è evidente, che e poi vi dico un'aneddota dell'anno scorso, cioè arrivano in teatro e dicono ah, che bello il teatro, che belle le sedie, che belle le luci, e certo già quello è un primo approccio alla bellezza, ma quando uscivano erano affascinati che non è la televisione, e tantissimi di questi ragazzi non sono abituati a avere un'orchestra vera, a avere dei cantanti veri, a cantare. È forse la prima volta che la loro insegnante, si hanno aderito al progetto, cantano, perché tantissime classi non cantano più, no? Perché nella scuola elementare spesso non ci sono gli specialisti. Nelle scuole che possono pagarsele, che i genitori decidono di creare il laboratorio, se lo pagano a parte e lo fanno. Se no, ci sono tante scuole dove il canto, se c'è la maestra che le piace cantare, canta, se no non cantano, no? E questo senso della bellezza. L'anno scorso ho portato i bimbi in centro a Milano, era un gruppetto che dovevamo partecipare al giorno della memoria per Casa della Memoria. Avevo fatto un evento sui canti della Shoah e li ho portati in metro. Intanto già c'erano un bel po' che non avevano mai usato la metro. Ma la cosa pazzesca, quando siamo arrivati in centro, in piazza Gavalenti, è stato: perché qua è così bello e da noi no? E cosa rispondi davanti a quello? Io non posso costruire un palazzo, posso costruire piazza Gavalenti in piazza Segesta, no? Per chi conosce Milano, diciamo due piazze antipode, una di bellezza e l'altra di precarietà, però posso dargli la musica, e quello, già quello secondo me è quel pezzettino di bellezza che c'è, quello che ha la mia portata o quello che ha la portata di Song.
Barbara Minghetti, questa è una delle pagine che avete eseguito, si tratta dei Carmina Burana con il vostro coro 200.com. Vorrei portare su di te questo discorso che faceva prima Pilar Bravo, cioè la scuola. La scuola è assente da questo punto di vista, cioè qual è, che cosa ha perso di vista la scuola nell'insegnamento della musica secondo te?
Allora, se posso un secondo riprendere il discorso, sì? Per me è fondamentale, dell'intento anche politico in senso civico di questi progetti e di quanto possa fare la musica in realtà per la nostra comunità. Io credo che questi progetti lo insegnino molto, in maniera molto forte, cioè in realtà non abbiamo pretesa di insegnare, ma cerchiamo di rendere, come diceva Pilar, i cittadini anche migliori, più consapevoli, più uniti, perché per esempio il coro, come dice il maestro Muti, è l'elemento più democratico che ci possa essere. Spesso anche noi gli insegnanti ci dicono, attraverso il coro dei bambini in classe sappiamo che li possiamo rendere tutti uguali, il linguaggio non è più un problema, la lingua diversa delle etnie diverse che si trovano in classe diventa sminuita, nel senso che tutti possono cantare anche lingue straniere, quindi è davvero anche un atto politico-civico, ed è su questo, per me credo che sia molto importante, perché è un atto positivo, è un atto necessario in questo momento particolarmente complesso per la nostra comunità, dove ci sono appunto grandi differenze, grandi diversità, e questo momento di unione e questa così possibilità di essere tutti uguali di fronte a qualcosa di artistico e di bello, credo che sia fondamentale. Certo. Le scuole, allora sì, certo, è difficile, nel senso che, come diceva Pilar, alle elementari non ci sono spesso gli specialisti, alle medie ci sono, però magari appunto più nelle scuole specifiche meno, al liceo poi li perdiamo, quindi certo, poi diventa un altro tema fondamentale, che l'età del liceo diventa un'età in cui si perde molto la relazione col teatro, con la musica. Devo dire che il progetto di Opera Domani è un progetto fortunato, nel senso che il rapporto con le insegnanti, già solo in Lombardia sono più di 5.000, è un rapporto molto forte, molto fedele, nel senso che gli insegnanti che hanno iniziato a seguirci ci seguono da anni, anche perché trovano in Opera Domani un meccanismo, una griglia di lavoro, un materiale, un percorso che possono seguire per tutto l'anno, che gli facilita anche nel loro lavoro in classe sulla musica, perché appunto purtroppo spesso non sanno leggere la musica, non conoscono appunto modalità di insegnamento legato al coro, alla musica, quindi viene dato in qualche modo un po' un format da seguire e accompagniamo, che li porta a fare questa esperienza di venire a uno spettacolo, ma preparati e partecipati. E sicuramente noi lo chiediamo anche come teatro da anni, il fatto di poter creare un collegamento forte tra il Ministero della Cultura e il Ministero dell'Istruzione, perché comunque lì un nocciolo importante, che sarebbe importante per poter facilitare un'unione. Ad esempio in Germania o in Inghilterra c'è un rapporto con la scuola fortissimo, che poi permette ai teatri, per esempio in Germania, di fare recite tutte le sere, dove tutte le sere i cittadini vanno, cioè almeno in Germania almeno una volta alla settimana la famiglia va a teatro a ascoltare musica, opera e attività. Perché? Perché hanno a scuola avuto una facilità di ascolto e una facilità di insegnamento. Quindi sarebbe bello poter davvero fare una svolta in Italia e pensare, adesso non conosco bene la modalità in Svizzera, anche se noi portiamo Opera Domani a Chiasso da tanti anni con grande successo, non so bene il meccanismo, però insomma credo che oggi la cultura potrebbe davvero aiutare tanto in questo momento difficile.
Un discorso davvero molto interessanti, veri. Siamo in chiusura di questa puntata di Voi che Sapete. Vorrei fare una rapidissima domanda a Pilar, cioè quella di dirci se è ancora possibile partecipare all'evento di domenica 24, eventualmente chi fosse interessato cosa deve fare, Pilar.
Ok, allora sì, siete assolutamente invitati, invitate anche tutte le persone che conoscete, che gli piaccia o che non gli piaccia la musica, perché è principalmente un evento sociale dove potranno godere dell'essere parte di una grande opera. Il 24 ci troviamo direttamente in Piazza Duomo. Loro si iscrivono direttamente al Festival Nu, si entrano nella pagina del Festival Nu e vanno su, su proprio Crowdout. E poi c'è un piccolo segnale che dice informazioni, in quell'informazione esce fuori una paginetta con un link e vi iscrivete. Nell'iscrizione quello che serve è che vi arriveranno le partiture, vi arriveranno dei video, così potete prepararvi a casa da soli. E se invece avete piacere di fare una prova straordinaria, a Milano la prossima domenica faremo due turni, uno al mattino 10:30, 1:00, e poi dalle 15 alle 17:30 in via Montevellino 2, ma questo per i pignoli che vogliono prepararsi molto bene, e così facciamo una prova tutti insieme.
Benissimo, grazie mille allora Pilar Bravo di averci presentato
grazie
questo bel progetto.
E naturalmente grazie a Barbara Minghetti, entrambe le ritroveremo per riflettere ancora su alcuni aspetti che sono stati messi sul tavolo oggi. Buona giornata a tutti.
Grazie a voi.
Radio Televisione Svizzera. Rete 2.